Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandri, non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattato meno duramente di quella città. I 72 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. E gli disse loro: vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni, sopra tutta la potenza del nemico, nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Parola del Signore. Angelica ditta dell'anto nostra diletta. Amen. Si è lodato Gesù Cristo. Scrivendo il Vangelo dopo la risurrezione del Signore, quando già la predicazione di esso si stava ampiamente diffondendo nei vari popoli, San Luca conserva la memoria per iscritto di un fatto della vita eterna di Gesù, l'invio di 72 discepoli in ogni città e luogo dove stava per recarsi, abbiamo letto. In questo episodio l'Evangelista vede l'anticipo, la prefigurazione di ciò che stava accadendo in quei giorni dopo la resurrezione del Signore in cui scrive il Vangelo. La salvezza era annunciata a tutti e a ciascuno, la predicazione, la missione cristiana offriva la possibilità di incontrarsi con Cristo. Se noi leggiamo attentamente gli Atti degli Apostoli, scritto anch'esso da San Luca, noi vediamo che la missione si realizza a molteplici livelli. C'è innanzitutto, scrive San Giovanni Paolo II, lettera enciclica Redentoris Missio, c'è anzitutto il gruppo dei dodici che, come un unico corpo guidato da Pietro, proclama la buona novella. C'è poi la comunità dei credenti che col suo modo di vivere e di operare rende testimonianza al Signore e converte i pagani. Ci sono ancora gli inviati speciali destinati ad annunziare l'Evangelo. Così la comunità cristiana di Antiochia invia i suoi membri in missione. Dopo aver digiunato, pregato e celebrato l'Eucaristia, essi avverte che lo Spirito ha scelto Paolo e Barnaba per essere inviati. Alle sue origini, dunque, la missione vista come un impegno comunitario e una responsabilità della Chiesa locale, che ha bisogno appunto di missionari per spingersi verso nuove frontiere. Accanto a quelli inviati c'erano altri che testimoniavano spontaneamente la novità che aveva trasformato la loro vita e collegavano poi le comunità in formazione alla Chiesa apostolica. Ora, questa diciamo come introduzione, no? Allora, tutto questo pone a noi oggi l'invito a riflettere se veramente siamo capaci, noi cristiani, di essere veri missionari, cioè testimoni della nostra fede, perché più che di maestri, infatti, oggi c'è bisogno di testimoni e di testimoni autentici. Sono tanti che parlano, si ergono a maestri. Abbiamo bisogno di testimoni autentici e veraci. Un malinteso senso di tolleranza ci fa pensare che sia mancanza di rispetto verso gli altri dire apertamente la nostra fede. Un malinteso senso di democrazia ci fa pensare che il cristiano deve entrare nella vita associata mettendo fra parentesi la sua fede. In una parola, la fede è ridotta a un affare privato. Esistono perfino genitori che, pur tenendosi credenti, non intendono dare un'educazione esplicitamente cristiana, ritenendola lesiva della libertà, dicendo quando saranno maturi sceglieranno. Il risultato di queste posizioni è stato un processo di secolarizzazione senza precedenti che ha devastato non solo la nostra fede, ma anche l'umanità di ogni uomo. Il nostro tempo esige dunque un rinnovato impulso della testimonianza cristiana pubblica. Chi si vergognerà di me davanti agli uomini, dice infatti il Signore, io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Lo esige pertanto il pericolo stesso in cui oggi versa l'uomo, sia in quanto cristiano e quindi chiamato alla testimonianza, sia in quanto pecorella sperduta che ha bisogno di essere trovata. Che cosa fa, ci domandiamo, o dovrebbe fare dunque il missionario in primo luogo? Il missionario in primo luogo fa cadere dentro alla vita, alla storia degli uomini, lo stesso avvenimento di salvezza compiuto da Cristo. La pagina del Vangelo descrive positivamente come pace, in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa, e negativamente come liberazione dal potere di Satana che retrocede laddove giunge il messaggio cristiano. Signore, anche i demoni sottomettono nel tuo nome. Il dono della pace viene in qui inteso, come ci insegna il profeta Esaia nella prima lettura, nel senso di pienezza di quei beni che compiono ogni nostro desiderio buono. Infatti shalom, pace, biblicamente inteso, non è l'assenza di problemi, di guerre, come pensiamo noi, ma è la pienezza di ogni bene, è armonia, è benessere, è integrità, è proprio la pienezza, diciamo, dei beni. E la liberazione da Satana è vista come dono della vera libertà, della capacità di compiere ciò che è giusto e bene. Dice infatti il Signore, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora noi sappiamo che l'azione del maligno, che esiste come angelo ribelle, pervertito e pervertitore, è duplice: l'azione ordinaria e l'azione straordinaria. L'azione ordinaria la subiamo tutti, che è la tentazione. Abbiamo già parlato in Quaresima, sembra seconda domenica, il Vangelo delle tentazioni in deserto, dove tentare, abbiamo detto, è o mettere alla prova o tendere insidia affinché uno cada. Il diavolo fa sempre la seconda. E l'azione, e quindi tutti siamo soggetti alle tentazioni che ci permettono di meritare il premio. È solo neutra in se stesso. L'azione invece straordinaria del maligno, lo sappiamo, è o la vessazione o l'ossessione, o il caso più grave, la possessione, che riguarda quindi la persona, o l'infestazione, che riguarda i luoghi o gli animali. Questa è l'azione straordinaria, ma dov'è che il diavolo ci fa veramente del male? Attraverso il peccato mortale, quando tocca la nostra anima, perché queste cose sono azioni esterne, può anche massacrare, fa quello che vuole, ma è solamente col peccato mortale che lui ci toglie la grazia, quindi ci toglie la vita spirituale e quindi ci dà la morte all'anima. Ecco la seconda morte, poi parlerà. Quindi chi commette il peccato è schiavo del peccato. Il vero esorcismo è la confessione per sé, che mi libera dal potere, diciamo, dai ceppi che sono stati messi alle caviglie, per capirci, del diavolo, e ci libera. Abbiamo la libertà di figli di Dio, poi possiamo essere picchiati, vessati, eccetera, eccetera. Questo, come è capitato anche ai santi, ci darà maggior gloria in cielo, se noi sapremo accettarle serenamente e santamente. Ma c'è un aspetto particolare che più di tutti gli altri deve oggi rincuorarci. Veramente questo che ci tengo particolarmente a sottolineare. La Chiesa ci fa leggere, ci ha fatto leggere, una pagina straordinariamente bella del profeta Isaia, nella quale Dio promette un'esperienza di vicinanza sua all'uomo unica e commovente. Come un figlio che la madre consola, così anch'io vi consolerò. Ci viene svelato il segreto del cuore di Dio, la sua più profonda attitudine verso l'uomo. Egli ha un cuore viscere anche materne. Si tratta di una rivelazione del tutto singolare. È piuttosto l'immagine della paternità quella che la Sacra Scrittura preferisce usare per introdurci nel mistero dei sentimenti divini nei nostri confronti. Ma oggi ci viene donata questa particolare rivelazione. Ciò che è una madre nei confronti del figlio lo è Dio nei confronti di ciascuno di noi. Bellissimo. Diceva Papa Giovanni Paolo II, Dio è anche madre. Aveva suscitato scalpore questa sua uscita, ma in effetti è così, perché nella madre, nell'amore della madre, vediamo riflesso forse più bello dell'amore di Dio nei nostri confronti. La rivelazione della Sacra Scrittura sottolinea poi oggi una dimensione specifica dell'amore materno di Dio nei nostri confronti. Io vi consolerò. È sottolineata la capacità propria dell'amore materno di ricostruire un'esistenza diroccata, di rigenerare una vita distrutta, di ridare speranza a un cuore spezzato. L'amore materno è per eminenza l'amore che ha la forza di donare la vita. Abbiamo sentito, no? Le vostre ossa rifioriranno come erba. E la Sacra Scrittura non si esime dall'essere ancora più esplicita nel rivelarci che l'amore materno di Dio è la sorgente della vita dell'uomo. Voi succhierete e sarete portati in braccio e sarete accarezzati sulle ginocchia. La conseguenza di questa incredibile esperienza di cui l'uomo è chiamato è descritta nel modo seguente. Ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace. Un fiume di pace che invade la nostra esistenza. E come avviene ciò? L'amore materno si mostra a noi. La consolazione con cui Dio consola il cuore dei suoi figli viene donata nel nome di Gesù Cristo. Anche i demoni si sottomettono nel tuo nome. Egli è la nostra consolazione, egli è la nostra vera salvezza. In lui il Padre ha convogliato su di noi come un fiume la pace. Ma non è tuttavia Gesù che direttamente va a portare la sua pace. Egli lo fa ordinariamente mediante i 72 discepoli, che rappresentano in modo particolare i sacerdoti, come i 12 rappresentano i vescovi. Uno si domanda, perché 72 e non 50, 20? Perché 72? Perché nel libro della Genesi, al capitolo 10, si legge che la tavola dei popoli era costituita da 72 nazioni. Missionario quindi per ogni nazione. Ecco l'universalità della salvezza come dono. Essi nel nome di Gesù, cioè investiti da lui del suo stesso potere, sono capaci di camminare sopra i serpenti, gli scorpioni, sopra ogni potenza nemico, senza che nulla possa danneggiarli. E sacerdoti, in modo particolare, attraverso amministrazione dei sacramenti, rendono efficace la presenza di Cristo Salvatore, sia riguardo alla salute del corpo, quanti guarigioni sono venute nel nome di Gesù, sia soprattutto alla consolazione dello Spirito. Ecco pertanto l'importanza della presenza di sacerdoti, soprattutto di santi sacerdoti, e inoltre la necessità di pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose. Pregate il padrone della messa. Questo è un imperativo, non è se volete pregare, se per... pregate è un imperativo. In conclusione, ciò che è accaduto durante la vita terrena di Gesù era semplicemente l'anticipo, per così dire, di ciò che sarebbe accaduto normalmente dopo la sua resurrezione. Cristo, lasciata visibilmente la nostra terra, invia i suoi missionari ovunque perché siano il segno efficace della salvezza che gli dona ad ogni uomo. Che in Gesù Dio consola l'uomo come una madre consola un figlio. Che solo nel Signore troviamo la vera pace, non come la dà il mondo, ma come solo Lui la può dare. Preghiamo allora la Madonna, madre della Chiesa, invocata anche come regina della pace, affinché possa pregare per noi e ottenerci con le sue preghiere tanti testimoni autentici ed efficaci dell'amore di Dio per la salvezza di ogni uomo. Così sia. Sin lodati Gesù e Maria.